Questa sera è un po' la sera, come dire, un po' più complessa. Cercherò doverosamente di introdurre un po' il libro dell'Apocalisse. Perché? Perché questo libro chiede un poco di introduzione. Quindi introducendo sia un po' le cose fondamentali del libro dell'Apocalisse, come anche, altra cosa importante, cercherò di introdurre alcuni principi della lettura biblica. Questo ci aiuta poi nelle prossime occasioni in cui leggeremo alcuni testi dell'Apocalisse e cercheremo di entrarci. Allora, cercherò di essere, spero, il più chiaro possibile. In ogni caso, alla fine si possono fare domande e quindi, se sono in grado, poi rispondo. Prima cosa, chi ha scritto questo libro? Ora, se noi prendiamo i Vangeli, per esempio, in nessuno dei Vangeli noi abbiamo il nome di un evangelista. Ci sono indubbiamente, secondo Luca, secondo Marco, secondo Giovanni e così via, però queste sono, si chiamano soprascritte, posteriori. Mai nei Vangeli c'è scritto io Luca, io Giovanni, io Marco ho scritto questo, mai. E invece nell'Apocalisse sì. Nell'Apocalisse per ben 4 volte compare il nome. Guardate all'inizio, proprio il versetto 1. Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere tra breve, ed egli la manifestò inviandola per mezzo del suo angelo a suo servo Giovanni. E poi la cosa è ripetuta al versetto 4, quando si dice Giovanni alle 7 chiese, e poi al versetto 9, io Giovanni. E infine, nell'ultimo capitolo, nel capitolo 22, si ripete Giovanni. Allora, questo libro ha un autore. Questo autore si chiama Giovanni. Ora, nella tradizione antica non c'erano dubbi. Chi è questo Giovanni? Questo Giovanni è il figlio di Zebedeo, cioè colui, fratello di Giacomo, uno dei 12 che ha scritto il cosiddetto quarto Vangelo o Vangelo di Giovanni, che ha scritto le 3 lettere, appunto la prima, la seconda, la terza lettera di Giovanni, e che ha scritto anche l'Apocalisse. Ora, oggi si è molto più cauti a sostenere questa idea. Perché? Perché guardando bene ci si rende conto che certamente ci sono tutta una serie di elementi che accomunano il Vangelo di Giovanni, secondo Giovanni, e l'Apocalisse, sicuramente. Però ci sono anche tante distanze. E soprattutto, potremmo dire, noi non dobbiamo avere in mente che uno si mette con la penna o col computer, come facciamo noi oggi, e scrive un testo, scrive un libro. Ma spesso questi libri sono il frutto di una scuola, cioè di un gruppo di persone che insieme riflette, pensa e poi si arriva appunto dopo lungo tempo a produrre un testo. E quindi potremmo dire chi è l'autore dell'Apocalisse? Certo è Giovanni, ma è lo stesso del Vangelo? Noi dobbiamo dire è un grande punto di domanda. Non sappiamo. Per esempio un grande commentatore dell'Apocalisse, italiano, morto qualche anno fa, Giancarlo Biguzzi, lui scrive, è Giovanni il presbitero, cioè un prete di nome Giovanni, che appunto ha scritto questo testo, certamente conoscitore del Vangelo di Giovanni, della cerchia del Vangelo di Giovanni, ma non corrispondente all'autore del quarto Vangelo. Sappiamo che questo nostro autore conosce bene l'ebraico, e quindi conosce l'ebraico anche se l'Apocalisse è scritta in greco, sappiamo che conosce perfettamente l'Antico Testamento, che anche se non cita mai, in continuazione allude all'Antico Testamento, e indubbiamente il nostro autore usa un linguaggio che è volutamente molto singolare, in certo senso sgrammaticato, ma questo non è un difetto, non è che non sappia scrivere, lo fa apposta. Perché? Perché è un modo per comunicare in maniera originale un messaggio estremamente interessante e veramente singolare che vuole offrire. Allora, diciamo così, Noi sappiamo che si chiama Giovanni, possiamo avere dei dubbi leciti che sia lo stesso autore del Vangelo, appartiene alla stessa scuola che appunto ha scritto, che hanno scritto il quarto Vangelo, le lettere e l'Apocalisse, però è difficile dire che sia davvero lo stesso autore del quarto Vangelo. Seconda questione, a chi è destinata quest'opera? Per chi scrive quest'opera? In una parola possiamo dire così, quest'opera è destinata alle chiese, e in particolare a sette chiese, a sette comunità dell'Asia Minore, Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia, Laodicea, Efeso. Queste comunità, le vedremo tutte una a una prossime volte, sono destinatarie di altrettante lettere, cioè sette lettere. E come vedremo i primi due capitoli sono proprio questo. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, all'angelo della chiesa di Smirne scrivi, all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, all'angelo della chiesa di Tiatira scrivi, all'angelo della chiesa di Sardi scrivi, di Filadelfia, di Laodicea. Vedete? Capitoli 2 e 3 sono esattamente lettere. E potremmo dire queste comunità sono comunità conosciute, comunità che hanno una presenza cristiana, minoritaria, certamente minoritaria, però già abbastanza radicata, importante, e a cui appunto il nostro autore scrive queste lettere e in certo senso attraverso le lettere fa conoscere questa rivelazione appunto dell'Apocalisse. Naturalmente, attenzione, non ci sono solo lettere nell'Apocalisse. Ci sono lettere all'inizio, ma poi, come vedremo, ci sono tutta una serie di altre comunicazioni, secondo uno stile che adesso vedremo, e che però sono indirizzate esattamente a queste comunità. Qual è la condizione di queste comunità per le quali Giovanni scrive l'Apocalisse? Possiamo dire così, queste comunità vivono due situazioni. Da una parte sono comunità perseguitate, dall'altra parte sono comunità che rischiano il compromesso. Anzitutto, persecuzione. Sappiamo che sotto Nerone c'è stata una grande persecuzione dei cristiani, però questa persecuzione non era in Asia Minore, laddove l'Apocalisse è ambientata, se non forse da parte di alcune autorità locali. È invece possibile che ci siano stati, come dire, dei moti di persecuzione non da parte dell'autorità, ma da parte delle persone del luogo, da parte della gente che abitava queste città. E per cui la persecuzione di cui parla il libro non è da intendere in senso politico, in senso di un'autorità che schiaccia, che perseguita, che uccide, ma nel senso più complesso potremmo dire di relazioni con le altre persone che non sono cristiane, che appartengono ad altre denominazioni, ebrei e pagani e così via, che diciamo rivelano di avere non pochi problemi con questi cristiani per tanti motivi che vedremo. Quindi certamente c'è questo aspetto, ma ce n'è anche un altro, e cioè queste comunità rischiano il compromesso. Cioè, dopo un inizio molto entusiasta, legato all'accoglienza del Vangelo, della fede cristiana, si stanno un po' sedendo. E soprattutto tollerano che con l'adorazione di Dio e di Gesù ci stia anche l'adorazione e i culti idolatrici. Su questo l'Apocalisse è molto tagliente, è molto severa. Perché? Perché ci si rende conto che questa è una porta da cui può entrare tutto. Si inizia a partecipare ai banchetti degli idoli e poi il banchetto diventa qualcos'altro, forse riti di natura orgiastica, eccetera, eccetera. E allora ecco che il rischio di queste comunità è il rischio del compromesso, è il rischio dell'idolatria. E Giovanni insiste su questo, l'autore insiste su questo, perché? Perché si rende conto che attraverso questa idolatria, che attenzione, certamente anche imposta, come vedremo, dall'autorità, la bestia che è l'impero romano, si rischia di mettere a repentaglio la fede cristiana nell'unico Dio e in Gesù Cristo. E allora capite che è importantissimo per l'autore richiamare la necessità di una correzione, di una conversione, di un ritorno a una purezza che si rischia di perdere. Perché? E perché queste comunità che vivono in un contesto, ripeto, sono minoritarie, il contesto è quello di una maggioranza che è pagana, che ha culti idolatrici e così via, fanno fatica a perseverare nella fede e dunque qualche volta concedono troppo, ma in questo modo la loro stessa fede è messa davvero in repentaglio, cioè in fondo è in pericolo. Ecco allora che l'Apocalisse insiste a dire l'unicità di Dio, la necessità di perseverare nella fede, la necessità anche di rompere col mondo pagano attraverso una serie di scelte che dicano l'appartenenza a Cristo. Allora, abbiamo visto l'autore, abbiamo visto i destinatari e la loro situazione, brevemente. Come è organizzato questo libro? Questo libro è organizzato intorno a un numero, il numero magico dell'Apocalisse che ritorna in continuazione è il numero 7. Troveremo tantissimi settenari, è il libro in cui tutto è a 7, 7 lettere, 7 beatitudini, 7 sigilli, 7 trombe, 7 coppe. Tutto è a 7. Chiaramente il 7 è un numero che bisogna capire, è un numero che ricordate il candelabro ebraico, la menorah con 7 braccia, è un numero chiaramente perfetto, è un numero nella tradizione biblica e l'Apocalisse è totalmente incentrata su settenari. Com'è appunto costruita? Anzitutto c'è un prologo, cioè un inizio liturgico, dove sembra che ci sia una specie di colloquio, come appunto è un colloquio liturgico, cioè tipo, non so, il prefazio, il Signore sia con voi, si risponde con il tuo spirito, in alto i nostri cuori, sono rivolti a sé, così via. Quindi c'è una specie di dialogo liturgico, e poi la prima parte è interamente dominata dalle 7 lettere, capitoli 2 e 3. Capitolo 1 introduttorio e poi 2 e 3 le lettere. Questa è in assoluto la prima parte, le lettere, che vedremo attentamente perché queste lettere, come vedremo, sono di un'attualità straordinaria. Anche se hanno 1900 anni rotti, hanno una capacità di parlare a noi, alla Chiesa di oggi, che è unica. Poi viene la seconda parte, i capitoli da 4 a 22. Quindi capite che è sbilanciata, la prima parte sono i primi tre capitoli, la seconda parte da 4 a 22, molto più lunga la seconda parte. E la seconda parte è composta da tre settenari. Il primo settenario sono i sigilli, 7 sigilli, quindi si apre il primo sigillo, si apre il secondo, il terzo, e quando si apre il settimo sigillo, ecco che si introduce un altro settenario. E il settenario è il settenario delle trombe. E quindi la prima tromba, la seconda tromba e così via, al momento della settima tromba, ecco che si introduce un altro settenario, le coppe, le sette coppe. Allora, questa è la struttura fondamentale. Sette sigilli, sette trombe, sette coppe. Naturalmente bisogna capire questi segni, cosa significa questo? Che cosa significano i sigilli? Che cosa significano le trombe? Che cosa significano le coppe? Capite che è una struttura in questo modo, appunto, il primo, il secondo, il settimo, e il settimo all'interno un altro settenario. Si apre quel settenario e il settimo elemento al suo interno un altro settenario ancora. È una struttura molto singolare e attraverso questo l'autore appunto dell'Apocalisse, di questa visione, di questa profezia, cerca di introdurre appunto quelli che sono i contenuti fondamentali che vuole comunicare al suo uditorio. Quindi sette lettere, poi ripeto, sette sigilli, poi sette trombe, infine sette coppe. Dentro questa struttura fondamentale si gioca tutto il libro dell'Apocalisse. Ora, dobbiamo farci un'altra domanda, un po' più complessa, abbiate pazienza. E cioè, noi quando parliamo, ci adattiamo alla circostanza in cui parliamo. Non solo, ma qualche volta, mentre parliamo, chi ascolta si rende conto che usiamo una modalità che, per esempio, vuole suscitare il sorriso. Se io racconto una barzelletta, questa è per far ridere e si pensa che chi ascolta capisca che non sto raccontando qualcosa della mia vita, sto raccontando un aneddoto inventato, o magari anche reale, ma in ogni caso evidentemente ridicolo, con l'intenzione di suscitare il sorriso. Al contrario, per esempio, se racconto una storia ai bambini, per esempio, tengo una grande susta per avere la loro attenzione e poi li sorprendo con qualcosa che li faccia, non so, o gioire o spaventare, naturalmente in maniera adeguata, per comunicare un messaggio. Questa modalità che tutti abbiamo, e che attenzione, naturalmente noi sappiamo bene che non possiamo usare in certe circostanze, voglio dire. Nessuno si mette a raccontare una barzelletta a un funerale, perché è assolutamente fuori luogo. Perché? Perché non è il momento di raccontare una cosa da ridere, quello. Sarebbe assolutamente sconveniente, sia per chi lo fa, sia per chi evidentemente lo ascolta. Questa modalità viene chiamata, è un termine tecnico, genere letterario. Cioè, ogni parola umana ha un suo genere. Allora è chiaro che se io vado a fare la spesa, parlo, non so, dico al macellaio che carne voglio e questo mi fa una domanda su se voglio la spalla, se voglio, non so, il filetto piuttosto che un'altra cosa. Chiaramente chi compra la carne sa cosa vuole prendere, perché dipende dal cibo che vuol fare. E naturalmente, se vado non so, dal pescivendolo, chiaramente userò termini diversi perché prendo qualcos'altro e così via. Allora, qual è il genere di questo libro? E dobbiamo dire una cosa: a proposito dell'Apocalisse c'è sempre stata una grande confusione. Perché? Perché anche in italiano, se io dico Apocalisse, è qualcosa di terribile, è qualcosa di misterioso, è qualcosa in fondo che richiama l'idea davvero dello sconvolgimento, della catastrofe, del crollo di un mondo. Ma è così? Il termine Apocalisse significa rivelazione, cioè tolgo il velo. È come se su questo mazzo di fiori ci fosse un fazzoletto, insomma un velo, io lo tolgo e voi vedete appunto questo bouquet. Ecco l'immagine, svelamento, rivelazione. L'Apocalisse non è la catastrofe, ma è la rivelazione, lo svelamento. Ora, già dicevo all'inizio che questo libro è stato letto purtroppo come una specie di Nostradamus, cioè come la predizione di cataclismi, di disastri, della fine del mondo. E guardate, ancora oggi spesso è letto in questo modo. In realtà questo libro è la rivelazione di Gesù. E dunque il grande annuncio della salvezza operata da Gesù, operata da Dio attraverso Gesù nel tempo della storia umana. Ora, questo linguaggio, che diciamolo pure, ci affascina sicuramente, è un linguaggio che è conosciuto nel mondo ebraico. Noi abbiamo Apocalissi nel libro di Isaia. Abbiamo questo genere nel libro di Daniele, lo abbiamo nel libro di Ezechiele e poi abbiamo, sapete, ci sono degli scritti apocrifi, cioè che non sono nell'Antico e nel Nuovo Testamento, abbiamo l'Apocalisse di Abramo, l'Apocalisse di Mosè, l'Apocalisse di Baruch e così via. Perché? Perché questi libri, anche apocrifi oppure parte dei libri biblici, usano questo linguaggio mo fatto di molte immagini. Che attenzione, per loro era chiarissimo, per noi molto meno. E dobbiamo avere la pazienza di appunto decodificarlo, cioè di comprenderlo. Ma una volta compreso, vi assicuro che davvero si guadagna il paradiso, nel senso che finalmente questo libro diventa chiaro, diventa parlante, parla la nostra vita, la nostra fede. Allora, qual è? Come dire, un po', quali sono le caratteristiche di questo linguaggio apocalittico? Cerco di dirle, spero, nel modo più chiaro possibile. Anzitutto, questi autori apocalittici partono da una constatazione, dalla constatazione che il tempo che stanno vivendo è un tempo difficile, è un tempo, potremmo dire, corrotto. Ora voi dite, ma ogni tempo è difficile. Sì, però ci sono dei tempi che sono veramente più complessi. E chi di voi, quando era bambino, ricorda la guerra, è certamente un tempo molto difficile, sia per le bombe che cadevano dal cielo, sia per la fame, sia per tante altre cose. E dunque, indubbiamente, quel tempo lì, grazie a Dio, noi ormai è 70 anni che non lo conosciamo più e speriamo di non conoscerlo mai. Ma capite che questa realtà, chi l'ha vissuta, chi l'ha incontrata, indubbiamente non è un ricordo piacevole, è un ricordo indubbiamente brutto. Ecco, il tempo difficile è questo, si parte da un momento così. In questo tempo, seconda caratteristica, si attende un intervento di Dio, un intervento che ribalti la situazione. Voi già capite questo, che l'attesa di un intervento divino, l'attesa di un intervento del Signore, viene espressa come? Attraverso l'immagine del ribaltamento, attraverso l'immagine del capovolgimento. Allora, per esempio, il cielo che si arrotola come un tappeto. Capite che questa è un'immagine per dire Dio deve fare qualcosa di forte, di evidente, in cui tutti vedono che Dio sta intervenendo. E usano queste immagini, il cielo che come un tappeto viene arrotolato. Quindi un tempo difficile, di grande persecuzione, di fatica, di corruzione, diciamo in cui non c'è la pace. Secondo, si chiede un intervento divino. Terzo, come dire, l'esito di questo intervento divino è la vittoria contro il male. Quindi si vede che l'intervento di Dio porrà fine al male, porrà la parola fine al dilagare del male, che si vede da ogni parte, che si vede purtroppo potente nel tempo difficile che si sta vivendo. Quarta caratteristica, coloro che nel tempo della difficoltà continuano a credere nel bene saranno premiati. Coloro che anche in mezzo a tante fatiche sono fedeli appunto ad alcuni principi fondamentali, diremmo noi, lì vedranno il loro successo. Capite che alla fine, come dire, è uno schema, come dire, abbastanza facile, non complessissimo, che è tipico di questi tempi difficili. Quando i tempi sono difficili, sorge questa modalità di esprimersi che dice: Dio, intervieni tu, fai tu qualcosa nella storia, metti fine al male, premia i giusti, fa sì che coloro che continuano, in pochi, a credere nel bene, possono vedere che la loro speranza, le loro scelte, il controcorrente, sono dalla parte del giusto, dalla parte tua, dalla parte della ragione. Quindi potremmo dire, questo è lo sfondo di questi libri, ed è lo sfondo anche dell'Apocalisse, che dice, nel tempo della persecuzione i cristiani guardano con fiducia, con speranza, nella a Dio e naturalmente nel Signore Gesù, sapendo che la parola definitiva è la salvezza, è il trionfo di Dio, non del male, non della persecuzione. Ma insieme l'Apocalisse è anche un libro profetico. L'autore si qualifica così, la qualifica così come una profezia. In 1.3 si dice: Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. E lui stesso si qualifica come profeta. Ora, attenzione bene, il profeta non è colui che prevede il futuro, non è colui che dice oggi quello che capiterà fra un mese, fra un anno, fra 10 anni. Questa è una visione del profeta, come dire, un po' così, un po' troppo semplice e francamente, indubbiamente non biblica. Il profeta nella Bibbia non è colui che anticipa il futuro, ma è colui che legge il presente con gli occhi di Dio, che sa vedere quanto gli altri non vedono e lo dice a voce alta, suscitando la grande antipatia. I profeti sono tutti perseguitati perché mettono il dito nella piaga e questo dà fastidio a tutti, a tutti. Facciamo un esempio, Amos. Amos si trova a operare a Samaria in un momento in cui la Samaria è all'apice del successo economico. Questa città in mezzo fra Damasco e Mediterraneo diventa un crocevia praticamente di mercanti, quindi di commerci. Questa gente sapeva colorare i tessuti e dunque la città in pochi anni diventa una città splendida, piena di ricchezze, i palazzi crescono come i funghi, la gente si arricchisce e sembra il miracolo economico. Amos vede che tutto questo si basa su un fondamento, lo sfruttamento dei poveri. E lo dice a chiare lettere. E dice: Voi vi illudete, ma succederà fra un po' che colui che adesso vi dà le ricchezze, cioè il re di Assiria, vi metterà una zampa sopra. Cioè Amos si rende conto che questo successo ha i piedi d'argilla. Perché? Perché non si fonda, potremmo dire, sull'osservanza dei comandi di Dio, ma sullo sfruttamento dei poveri, sull'ingiustizia, su modalità che sono assolutamente distanti dalla legge del Signore. E lo dice. Il povero Amos, permettetemi la battuta, è uno del sud che predica al nord, è sempre dura questo, Perché è uno di Tekoa, nella zona di Betlemme, a sud, che deve andare a Samaria a nord a predicare. E questi già lo guardano male perché è del sud. E poi è uno che gliele canta. E addirittura a un certo punto Amasia, il sacerdote, prevosto del luogo, gli dice: Vattene, vattene a casa tua, cosa stai a rompere? Letteralmente. Torna nella tua Betlemme, nella tua Tekoa. E Amos risponde: Io stavo bene dove stavo, è il Signore che mi ha mandato qui. Cioè il profeta parla controvoglia, parla Parla anche se è perseguitato, ma non può farlo, non può non farlo. Perché? Perché il Signore lo manda. Ecco, vedete, il profeta è questo, è colui che parla in nome di Dio, che interpreta la vicenda storica, il presente, con gli occhi del Signore. Ecco, Giovanni è un profeta nel senso che legge la storia, legge la vicenda storica del suo tempo con gli occhi di Dio. Siamo nel tempo dell'impero romano, in un momento di grande splendore dell'impero. Giovanni sa guardare a questa realtà con occhio critico, si rende conto che l'impero rischia di prendere il posto di Dio, di diventare un idolo che si impone al posto di Dio. E la propaganda imperiale, che qui è rappresentata come una bestia, come vedremo, fa di tutto per imporre la sua visione, una visione che esclude totalmente Dio. Giovanni questo lo dice chiaramente, per avvisare i suoi cristiani. Diciamolo pure, nel momento in cui noi comprendiamo il contesto di quanto dice Giovanni, abbiamo chiavi straordinarie per il nostro tempo, perché questa è la forza dell'Apocalisse, in realtà della Bibbia, che illumina il nostro presente, la nostra vita, la nostra esperienza. Ora, qual è la caratteristica, in certo senso, principale dell'Apocalisse? È l'uso del simbolismo. Perché? Perché nel libro dell'Apocalisse i simboli abbondano. E attenzione che i simboli, il termine simbolo, l'idea è questa, è come dire un foglio, diciamo così, un pezzo di carta con una scritta che viene spezzato in metà, che viene stracciato, in due parti. Una parte nascosta, l'altra ce l'ho in mano. A partire dalla parte che ho in mano, devo ricostruire la parte nascosta. Il simbolo è appunto simballo, unisco, il contrario del diavolo che divide. Quindi potremmo dire il simbolo rimanda a una realtà più complessa e appunto per essere interpretata chiede intelligenza. Perché? Perché spesso dietro c'è una matrice culturale che a noi sfugge. Proviamo a vederne alcuni di questi simboli. Primo simbolo molto usato è il simbolo cosmico. E cioè, nell'Apocalisse si parla di cielo, di stelle, di sole, di mare. E naturalmente bisogna capire che cosa significa. Certo, il cielo indica il firmamento, ma spesso vuole indicare il luogo della trascendenza dove abita Dio. Le stelle sono sicuramente intese in senso fisico, però sono anche il segno della trascendenza di Dio rapportata alla creazione e diventano il segno anche qualche volta di una realtà demoniaca, in alcuni casi il segno invece della Chiesa, dipende dai contesti, vedremo. La folgore, il tuono, già nell'Antico Testamento indicano la voce di Dio, ma nell'Apocalisse indicano un parlare articolato, qualche volta misterioso, in certo senso incomprensibile. E allora voi capite che, per esempio, il sole si oscura, la luna diventa sangue, il cielo si arrotola come un tappeto, le stelle sono gettate a terra. Che cosa significa questo? Che cosa significano queste immagini? Indubbiamente non devono essere prese come immagini che descrivono la realtà, ma come immagini appunto da interpretare in senso simbolico. E allora ecco per esempio la presenza di Dio, ecco la realtà del mondo che ha una fine, ecco la caducità dell'esperienza umana, e così vedremo appunto a suo tempo le varie cose. Ma teniamo conto di questo simbolismo cosmico è molto presente. Secondo simbolismo, il simbolismo cosiddetto teriomorfo, cioè animale. L'Apocalisse è piena di animali. il leone, l'agnello, i cavalli, le cavallette. E alcuni animali sono positivi, altri animali sono negativi. E tuttavia gli animali si comportano tutti in modo strano, in modo sorprendente, in modo in certo senso incomprensibile. Allora, la loro azione preme sugli uomini, sulla loro storia, e spesso, però, nonostante questo, è sempre sotto il controllo di Dio. Nella Gerusalemme celeste non ci sono animali, c'è solo l'agnello. Allora, voi capite che non dobbiamo, ecco, l'unica cosa da non fare leggendo l'Apocalisse è fare un disegno o un quadro, perché vengono fuori dei mostri incredibili. Occorre capire un'immagine dietro l'altra. Faccio un esempio. Prendiamo un esempio che così, dopo tante parole, leggiamo un testo. Se prendiamo il capitolo 5, al versetto 4, se non sbaglio, secondo che vado a vedere, infatti ho sbagliato, scusate, versetto 6. 5, 6, lo leggo, dice: Poi vidi in mezzo al trono, circondato da quattro esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi, come immolato. Aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Chi sarà mai? Proviamo a decodificare. Anzitutto vedete che qui si dice in mezzo al trono. Qui il contesto è quello del trono di Dio. Il trono esprime l'autorità, l'autorevolezza, la grandezza, l'eternità. Quel trono che è il trono dove abita Dio, dove siede Dio, su questo trono c'è un agnello. Quindi vuol dire che questo agnello ha la stessa autorità, ha la stessa autorevolezza di Dio. Poi dice, circondato da quattro esseri viventi e dagli anziani. Lasciamolo da parte un attimo, lo spiegherò a suo tempo. Tenete buono che dovremo capire queste due immagini. Poi dice, un agnello. In piedi, come immolato, per la precisione, stando al greco, sgozzato. Allora, quando mai un agnello in piedi? Un agnello in piedi vuol dire che sta su due zampe, l'agnello fino a prova contraria sta su quattro zampe. Cosa significa in piedi? Qui l'allusione alla risurrezione. L'agnello è il Cristo, risorto. Quindi vivente, ma come immolato, cioè sgozzato, cioè crocifisso. E notate, sette corna e sette occhi. Il corno è il simbolo della forza. Il fatto che siano sette corna significa onnipotente. L'occhio è il simbolo della conoscenza. Sette occhi vuol dire onnisciente. E poi precisa che sono i sette spiriti, addirittura lo spirito. Proviamo a tradurre. Vidi Cristo, il risorto, il crocifisso, onnipotente, onnisciente, che è la pienezza dello spirito. È quello che noi diciamo nella liturgia. Cristo, il crocifisso risorto, che è appunto onnipotente, che conosce tutto e che è la pienezza dello Spirito che dona la Chiesa. Però voi capite che se io non capisco questi simboli, questa immagine rimane nascosta, rimane incomprensibile e invece ricchissima. Ed è ricchissima proprio perché è espressa così, come un'immagine, non dicendo Cristo crocifisso, risorto, è onnisciente, onnipotente, ma attraverso l'immagine dell'agnello immolato in piedi con sette corna, con sette occhi, che ha la pienezza dello spirito. Ecco, è un piccolo esempio, ma potremmo, li vedremo, moltiplicarli questi esempi. Ecco, l'Apocalisse è da leggere in questo modo, cogliendo con calma la simbologia, comprendendola e vedendo che qui c'è la rappresentazione del mistero pasquale, del mistero della Chiesa e così via. Allora, in questo caso l'agnello è evidentemente il simbolo di Cristo immolato, crocifisso, ma anche del Signore risorto. Ma voi capite che io non posso rappresentarlo con un disegno, che faccio l'agnello in piedi con le sette corna, è una cosa orrenda da vedere, le sette corna dove le metto, gli occhi dove li metto, in centro, da parte, insomma, diventa veramente mostruoso. Quindi non è una, come dire, scenografia da film, sarebbe un film dell'orrore, ma vuole esprimere attraverso questo accumulo di immagini un'idea, un pensiero, una realtà molto più profonda. Terzo simbolo, il simbolo cromatico. Nell'Apocalisse i colori sono importanti. Il bianco, il rosso, il verde, il giallo. Ora, alcuni sono chiarissimi, altri meno. Per esempio, il bianco solitamente è il colore della luce e dunque di Dio ed esprime l'appartenenza a Dio. Il rosso è il colore del sangue e dunque dice la crudeltà sanguinosa. Il verde è il colore dell'erba e dunque esprime la caducità. Il nero, più difficile, è, potremmo dire, spesso esprime la negatività, la morte. Allora, per esempio, quando ci saranno i cavalli, il cavallo verde, il cavallo bianco, il cavallo rosso, uno dice, ma qui cosa c'è? Paolo Uccello che sembra che si ispiri a queste immagini, sapete che lui disegna i cavalli vari colori. E in realtà qui ogni colore ha una simbologia ben precisa, che deve essere compresa, proprio perché rimanda a una realtà. Quarto simbolo è il simbolo aritmetico. L'Apocalisse è piena di numeri. Qual è il più famoso? Lo sanno tutti, 666. Nel passo di 13-18 si dice che la bestia ha un numero, il suo numero è 666. Ora, voi capite che qui noi siamo di fronte, potremmo dire, alla perfezione dell'imperfezione, perché 6 evidentemente è 7 meno 1, quindi se 7 è la perfezione, 6 è un 7 diminuito, quindi imperfetto, ripetuto 3 volte, quindi il massimo dell'imperfezione. Non solo, ma nella tradizione ebraica c'è appunto la usanza di quella che viene chiamata, parola difficile, gemmatria o gemmatria. Cosa significa? Che ogni lettera dell'alfabeto ha un valore numerico. A sta per 1, B sta per 2, C sta per 3, D sta per 4 e così. Ovviamente avevo detto l'alfabeto italiano, devo prendere l'alfabeto ebraico o greco, va bene. Ora, quindi se uno prende un nome e appunto collega ad ogni lettera del nome un numero, alla fine ne viene fuori un numero. Provate a fare voi il conto del vostro nome, prendete l'alfabeto, mettete i numeri e calcolate qual è il vostro numero, non lo so, io non l'ho mai fatto per me. Sapete che per esempio in Guerra e Pace Tolstoi si diverte nel dire qual è il nome di Napoleone, il numero di Napoleone, dice se Napoleone si scrive con caratteri cirillici salta fuori 666, quindi il demonio, ma è chiaramente una presa in giro, perché poi bisogna togliere il finale, quindi Napoleone, però sapete Napoleone alla francese si dice senza il finale, quindi ci stava, e fa tutta una parte in Guerra e Pace dove chiaramente prende in giro in maniera molto ironica coloro che pensavano che Napoleone fosse il demonio, va bene. Ora, questo numero, qualche interprete lo intende così, sembra essere il numero gemmatrico che ricorda un personaggio, Nerone. Nerone Cesare, cioè l'imperatore Nerone, se noi lo scriviamo con caratteri ebraici salta fuori esattamente 666, cioè il massimo dell'imperfezione. Cioè, dietro il numero si nasconde una persona. Ma è così per tante altre cose. Per esempio, un altro numero famoso dell'Apocalisse è 144.000, tanto caro ai testimoni di Geova. Cos'è questo 144.000? 12 per 12 per 1000. Ah, voi capite che non ci vuole una gran scienza per capire che 12 sono le tribù di Israele, 12 sono gli apostoli, 1000 nella Bibbia è il numero grande per eccellenza, e quindi questo è un modo per dire un numero immenso, infinito. Per cui non si vuole dire sono 144.000, non uno di più, non uno di meno. Ma l'idea è quella di una grandezza, di una, appunto, di una moltitudine immensa rappresentata da questo numero. E allora, chiaramente, questi numeri indubbiamente devono essere compresi. Ultimo simbolo è il simbolo antropologico. E l'Apocalisse è molto attenta a questo. Per esempio, è attenta alle vesti delle persone, i vestiti bianchi, e poi dice: questi vestiti sono bianchi perché sono stati lavati nel sangue. Uno dice: ma com'è possibile questo? Quando mai tu metti un vestito nel sangue e diventa bianco? È chiaro che è una contraddizione in termini, ma appunto bisogna capire la forza di questa immagine. Qui abbiamo il martirio che conduce direttamente al biancore di Dio, cioè alla realtà divina, per esempio. Quindi potremmo dire le vesti piuttosto che i comportamenti delle persone. Per esempio le donne, nell'Apocalisse abbiamo Gerusalemme che è la sposa, Babilonia che è la meretrice, la prostituta. Chiaramente capite che già queste due immagini sono molto significative. La sposa è la sposa fedele, la sposa amata, la sposa desiderata. La prostituta, per sua natura, è qualcosa di negativo, di profondamente, appunto, brutto, è distante dall'idea di una bellezza, di una relazione sponsale. Quindi, attraverso questa immagine, la prostituta si vuole dire qualcosa di totalmente negativo. E poi, appunto, la corona, e poi gli occhi, e così via. Cioè, tutto quello che riguarda la persona, vestito, le parti del corpo, la testa, gli occhi, i piedi, le mani e così via, rientrano nell'Apocalisse e vogliono esprimere qualcosa. Potremmo andare avanti, evidentemente, ma non vorrei appunto stancarvi, li vedremo poi a suo tempo leggendo il testo. Un'ultima battuta. Che cosa vuole esprimere l'Apocalisse? L'Apocalisse non è un libro di previsione del futuro, ve l'ho già detto, insomma, più di una volta, ma intende essere una teologia della storia. Cioè, l'Apocalisse vuole interpretare la storia secondo Dio. Ora, noi abbiamo un modello, un parallelo biblico che ci può aiutare. Questo parallelo è il libro di Daniele. Perché? Perché il libro di Daniele è scritto nel tempo difficilissimo della persecuzione di Antioco IV Epifane. Chi è questo tale? Antioco IV Epifane era un, diciamo, re della stirpe dei Seleucidi, era appunto uno dei nipoti di Seleuco. Seleuco era un generale di Alessandro Magno. E Antioco IV è colui che voleva trasformare Gerusalemme in una città ellenistica, pagana, e che ha osato, tenete conto che generalmente coloro che governavano Gerusalemme rispettavano la religione degli ebrei. Antioco no, addirittura ha osato porre nel Santo dei Santi, cioè nel posto più importante del Tempio di Gerusalemme, una statua di Zeus, suscitando una protesta enorme da parte evidentemente degli ebrei. Ebbene, in questo momento in cui la comunità viene veramente oltraggiata da questo gesto di Antioco, ma in cui, attenzione, non dimentichiamo, molti, come dire, si sono adattati, le solite classiche banderuole, si sono adattati al nuovo sistema e per cui hanno iniziato ad avere usanze ellenistiche e così via. L'autore del libro di Daniele si rende conto che in questo tempo che cos'è minacciata? È minacciata la fede. E solo un piccolo gruppo si oppone a questo degrado, fidandosi dell'opera di Dio. Allora, che cosa fa questo autore del libro di Daniele? Fa in fondo, se permettete il parallelo, quello che ha fatto il Manzoni. Il Manzoni ha scritto un romanzo, che pubblica nel 1840, ambientandolo nel 600, cioè 200 anni prima, al tempo degli spagnoli. Ma in realtà sappiamo tutti che vuole parlare alla società del suo tempo. La stessa cosa fa Daniele. Daniele, in quel momento terribile, siamo nel 167 a.C., scrive un racconto ambientato a Babilonia, ai tempi del V secolo. Così che sembra una storia antica, una bella storia antica, riguarda il tempo in cui si era in esilio, tanti anni fa. Ma non ci vuole molto a capire che quelle descrizioni riguardano il tempo presente. E attraverso questa descrizione del tempo presente, sotto appunto la lente o se volete, come dire, la velina di quel tempo antico, vuole confortare i fedeli, incitandoli alla resistenza e assicurando loro l'intervento di Dio. Ecco, l'Apocalisse fa lo stesso. L'Apocalisse intende essere una consolazione, di queste comunità che vivono una persecuzione non solo esterna, ma come abbiamo visto anche interna, il rischio dell'idolatria, cercando di rafforzare la loro fede, cercando di, infondere loro fiducia nella certezza che il Signore sta intervenendo e sta intervenendo per la sua, per la vittoria, per la salvezza. E in questo senso l'Apocalisse mostra che questo intervento, questa è la differenza però, non sarà un intervento futuro, come scrive il libro di Daniele, ma questo intervento è già avvenuto. Dove? Nella persona di Gesù. Cioè, non si tratta di aspettare un intervento futuro di Dio, ma si tratta di rimettere al centro quello che Dio ha già fatto nella persona di Gesù morto e risorto. L'Apocalisse è totalmente centrata sul mistero di Cristo, sul mistero pasquale di colui che è morto ed è risorto, appunto l'agnello immolato in piedi, il Signore risorto che però è il Signore crocifisso. E allora l'Apocalisse legge i segni dei tempi, prepara i fedeli indubbiamente ad un tempo difficile, ma infonde in loro la speranza. Il libro dell'Apocalisse, vedremo, ci dà una grandissima speranza perché ci fa vedere che in mezzo alle difficoltà della vita, anche durissime, è più forte la speranza che viene dalla fede nel Signore Gesù, il crocifisso risorto. Allora, se avete resistito fino adesso, bravi, nel senso che capisco che è stata insomma un po' pesante stasera, non abbiamo letto testi, ma era necessario, credo, introdurre un attimo. Con giovedì prossimo inizieremo a leggere il libro. Ah, la parola a voi, se avete domande.